Carissima moglie, spero che abbiate ricevuto la mia lettera scritta a Napoli. Grazie a Dio sono ritornato a Roma sano e salvo, straordinariamente contento di questa meravigliosa città e del suo circondario. Abbiamo viaggiato per mare verso Pozzuoli, dove abbiamo visto molte meraviglie naturali e tante rare antichità. Tra queste abbiamo visto la scuola di Virgilio e la sua tomba, la grotta di Posillipo, dove si attraversa la collina per quasi un quarto d'ora. Nonché la grotta dove se vi entra un cane muore istantaneamente, come abbiamo potuto vedere. Abbiamo anche visto le montagne di Zolfo, dove il sottosuolo arde, tutta la terra è calda. Le stufe di Nerone, dove in breve tempo si possono cuocere le uova. Il lago d'Averno, sul quale non vi passa uccello che non muoia. Siamo stati poi nell'antro della Sibilla Cumana, che vi prediceva il futuro, nel mare morto e nei campi Elisi, dove i pagani credevano che si morisse in modo orrendo, nei luoghi di sollazzo dell'imperatore Giulio Cesare e di Nerone, e anche in quelli di Cicerone. Inoltre sono stato nella Piscina Mirabilis e nelle grotte o prigioni di Nerone, dove questi teneva sottoterra i prigionieri stipati in 100 celle, 4 a 4, l'uno sull'altro. Vi si avanza carponi per andare da un posto all'altro. Questo luogo e il modo in cui ci si vive mi hanno fatto sognare. Siamo stati anche in altre grotte, in templi pagani ed in altri siti antichi, come il luogo in cui San Gennaro e altri cristiani furono imprigionati. Un altro giorno siamo andati a vedere il grande miracolo naturale della montagna del Vesuvio. Ci siamo arrivati in carrozza e poi, arrivati a Portici, siamo saliti a piedi per un'ora. In seguito ci siamo trovati davanti ad una massa di lava rigettata giù dal vulcano nel mese di maggio, della grandezza di una città. Questa roccia è più dura della pietra blu. Tutte le strade di Napoli sono costruite con questa pietra, la cui superficie ha l'apparenza di un grande anello di carbone bruciato. In seguito ci siamo fermati in un vigneto dalla cui uva si fa un vino chiamato Lacrima Christi. Poi siamo giunti alla montagna di Cenere, aggrappandoci ognuno a due uomini pagati per farci da guida. Ci siamo arrampicati con grande fatica e siamo arrivati dopo un'ora e mezza tutti bagnati di sudore. In cima alla montagna il terreno era talmente caldo che non vi si poteva tenere la mano sopra a lungo. Poi è passata una nuvola che ci ha tolto la visibilità e ci ha lasciati tutti bagnati. Una volta andata via la nuvola, siamo andati sulla bocca della montagna dove abbiamo visto che la lava scorre e viene mandata fuori, talmente calda da far sciogliere il ferro che vi si getta dentro. Abbiamo anche visto una crepa molto grande dalla quale usciva un enorme calore. Stimiamo che per circoscrivere l'apertura da cui esce un fumo malefico sarebbe necessario un quarto d'ora di marcia. Mentre eravamo sul posto, le esalazioni ci hanno tolto la vista e l'orientamento. Era un fumo soffocante e sulfurio. Coperti dalla cenere fino alle ginocchia, siamo scesi ed abbiamo visto la città di Ercolano e la villa Pompeia, due città seppellite dal vulcano, che stanno emergendo dagli scavi. Abbiamo visto le preziose antichità trovate in quei luoghi nel Palazzo Reale, che abbiamo avuto il permesso di visitare con grande difficoltà tramite l'ambasciatore di Vienna. Questi reperti non sono mai visti da nessuno. Ed abbiamo anche avuto l'occasione di vedere il re e la regina, figlia dell'imperatrice. Ne abbiamo pure visitato le residenze, con tutte le loro arti, con le loro preziosità e curiosità. A Napoli abbiamo brindato con il Lacrima Christi il giorno di San Michele, per il nostro anniversario di matrimonio, per la prosperità della nostra unione e alla salute dei nostri amici, in particolare del signor prelato di Averbode. In seguito siamo ritornati a Roma dopo aver visto tutto ciò che può interessare un amatore. Rimango con affetto, carissima moglie, il vostro nobile e obbediente servitore e marito. Trova a contemplare lo specchio di mare con il Vesuvio alle spalle del golfo e le case che si arrampicano fino al vulcano, sta abbracciando con lo sguardo il territorio corrispondente alla zona orientale di Napoli. La pianura si incastona tra la collina di Poggioreale a nord, l'area vesuviana a est, il centro storico a ovest e il porto a sud. Da lì in poi la città confina con i comuni vesuviani che ricadono nella città metropolitana. Anche Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia si affacciano sul mare, insieme ai centri della celebre costiera sorrentina che chiudono il Golfo di Napoli con Punta Campanella, da cui parte l'altro famoso golfo, quello di Salerno, con la splendida costiera amalfitana. Anticamente, la presenza delle paludi ostacolava la coltivazione del territorio. Finché nella seconda metà del XV secolo furono realizzati alcuni interventi di bonifica per consentire alle colture di estendersi verso le pendici del cratere. Nonostante la presenza minacciosa del vulcano, latore di vita e di morte, tali luoghi sono sempre stati popolati perché fertili e collocati in posizione strategica. La piana di Napoli Est, infatti, era attraversata dal fiume Sebeto, che nell'area orientale si divideva in due torrenti fino a sfociare al ponte di Casanova. Prima che, nel corso del Novecento, la campagna degenerasse in periferia urbana, la piana rigogliosa era coltivata a pomodori San Marzano. Nel XVIII secolo, lungo la strada regia delle Calabrie, sorsero numerose ville nobiliari per lo svago della corte borbonica, soprattutto nel tratto oggi noto come Miglio d'Oro, che da San Giovanni a Teduccio e Barra arriva fino a Ercolano. Le prime tracce dello sviluppo industriale della zona risalgono al 1779, quando fu costruito il primo opificio industriale, la fabbrica dei Granili. Nel 1839, la realizzazione della prima ferrovia d'Italia per collegare Napoli e Portici recise il rapporto diretto giardino-villa-mare, che contribuì al declino del sito come luogo di delizia. Con il tempo fecero la loro comparsa il cimitero di Santa Maria del Pianto, il carcere di Poggioreale, le infrastrutture ferroviarie, i mercati generali e i primi impianti industriali e tecnologici. Inizialmente si sviluppò il polo manifatturiero con l'industria tessile, quella meccanica e con alcuni insediamenti minori nei settori della vetreria, dei colori, delle lavorazioni del cuoio e delle pelli. Intanto l'espansione edilizia si era protesa verso i paesi vesuviani, fino a giungere a ridosso degli stabilimenti industriali. Nel 1925 San Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli furono annessi al comune di Napoli. Nel 1937 entrò in funzione la raffineria della Mobil Oil e nei primi anni 60 sorse l'impianto della Mobil Chimica. Il polo petrolchimico occupò un'area di 75 ettari a ridosso del mare. Nonostante lo sviluppo delle industrie nel secondo dopoguerra, con l'edificazione della maggior parte delle aree agricole avvenne la saldatura con il centro storico. In meno di un secolo l'area aveva completamente cambiato volto. Oggi appare come un continuo paesaggio interrotto, un palinsesto scombinato e rarefatto di industrie dismesse, frammenti agricoli in abbandono, container, serbatoi petroliferi, mulini, viadotti a scavalco verso il nulla. E ancora magazzini, capannoni disabitati, binari ferroviari, snodi autostradali, scali mercantili mescolati disordinatamente all'edilizia residenziale del secondo dopoguerra, che a sua volta si confonde con i nuclei storici dei quartieri orientali. L'inquinamento dei suoli, delle falde, dell'aria, del mare rende la zona insalubre. Il paesaggio, si legge nel piano regolatore, è tumultuoso per i forti contrasti e la disarmonia delle diverse entità che lo compongono, e al tempo stesso monotono per la mancanza di relazioni delle parti tra di loro e con il resto della città, per l'assenza di qualità urbana, per il degrado diffuso, per l'abbandono. Nel 1985, nel quartiere zona industriale, esplose un serbatoio dell'Agip, provocando 5 morti, 150 feriti e oltre 2.500 sfollati. L'incidente, di dimensioni apocalittiche, provocò un rogo impressionante con fiamme alte decine di metri, che continuò a bruciare per circa una settimana. L'intera area fu isolata con un cordone di sicurezza e la circolazione automobilistica fu deviata, fin anche sull'autostrada. L'incendio era stato la conseguenza di un delitto urbanistico. Il piano regolatore aveva previsto la delocalizzazione del parco serbatoi e degli altri stabilimenti inquinanti presenti nella zona orientale fin dal 1972. La dismissione delle raffinerie, l'abbandono, la parziale riconversione degli altri impianti avvennero tra gli anni 80 e il 90, ma l'inquinamento prodotto è rimasto ancora oggi. L'ex prefetta di Napoli, Maria Gerarda Pantalone, ha affermato che mentre Bagnoli oggi è ferma, a Napoli Est, al contrario, le attività produttive continuano ad avvelenare il territorio. Per questo la situazione appare ancora più grave. L'aria in alcuni punti è irrespirabile, ma l'imperativo sembra essere andare avanti, costi quel che costi. Ogni anno transitano circa 3 milioni di tonnellate di carburanti destinati all'approvvigionamento energetico del sud e di parte del centro Italia. Alla Darsena Petroli le navi scaricano i prodotti petroliferi nell'oleodotto e nel gasdotto e le aziende petrolchimiche svolgono attività di deposito e vendita dei prodotti petroliferi, utilizzando una rete di tubazioni per il trasporto degli idrocarburi, ormai vetusta. E ancora, impianti per il gas, un'industria metallurgica e metalmeccanica dismessa, una centrale a turbogas a ciclo combinato, un depuratore insistono sulla zona. Alcuni di questi stabilimenti, situati anche a ridosso delle aree abitate, sono considerati a rischio di incidente rilevante. Solo tra San Giovanni, Barra e Ponticelli abitano 140.000 persone, il 15% dei napoletani, il cui diritto a un'aria salubre e a un ambiente sano sembrerebbe contare meno di quello di chi abita nelle zone più ricche della città. Le persone che vivono qui sono ex operai, ceto medio, sottoproletariato, cittadini intrappolati in un quartiere che, proprio perché già avvelenato, continua ad attirare nuove attività industriali.
Street e non me la sa, Una penna era un ciel rifone, frate mi è stata lo traritore. E mi ha ucciso e mi ha scannato in dal bosco mi ha sotterrato. Mamma, 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 stiena ma stritta e non me la sa. Una penna da uccello di fuori, frate, mi è stata un traditore. Mi ha ucciso e mi ha scannato in dallo bosco mi ha sotterrato. Questa è stessa poco mo, una penna da cielo di fuori, frate, mi è stata un traditore. E mi ha ucciso e mi ha scannato in dallo bosco mi ha sotterrato. Samarita, la mia sposina, Samarita, la mia sposina. Se marite va lontano, vai, e o marite la risi, ma via, lo poca andate, ma via. No poca no, state attenti a cucina, ma quando jette in dallo bosco, quando jette in dallo bosco, lo serpente so voleva mangiare, e se tiraia la sua diraia la sua spati e mieta isa e ta forne e quando iete coppa la casa e quando iete coppa la casa.
Fine maggio 2022. Il mio lungo viaggio è terminato da molti mesi, ma è come se non lo fosse. Chi ho lasciato alle mie spalle continua a cercarmi per i motivi più disparati. C'è chi vuole una maglietta di una squadra di calcio, chi mi invita al suo matrimonio, chi cerca aiuto, chi ha voglia di salutarmi dopo tanto tempo. Ma c'è anche chi ancora ha voglia di raccontare cosa sta succedendo. Così mi arriva un video della durata di un paio di minuti da un uomo che in questo racconto incontreremo più avanti, conosciuto al confine tra Grecia e Turchia. Nelle immagini si vede una donna che si sbraccia e chiede aiuto. Di fronte a lei c'è una piccola spiaggia, un corso d'acqua che scorre lento e fangoso, una scarpata fatta di cespugli e poi una strada dove alcune camionette militari sono circondate da soldati armati di fucile, intenti a controllare che nessuno si azzardi a guadare il fiume. I soldati camminano avanti e indietro, sopra di loro un bel cielo blu con qualche nuvola attraversato dal volo delle ronde. Parlate inglese? Chiedono i nostri nemici. Silenzio. Per favore, parlate inglese? Siamo rimasti qui, per favore, aiutateci, chiamate la polizia. Silenzio. Nella scena entra un uomo, un ragazzo che si sbraccia e chiede aiuto. Finalmente rispondono: Quanti siete? 94. Siamo tutti dalla Siria, ci sono molti bambini. Aiutateci. Silenzio e poi dovete tornare indietro. Ve lo diciamo per l'ultima volta, dovete tornare indietro. Segue un altro video dove una donna circondata chiede aiuto per i bambini che stanno per morire. Siamo senza cibo e acqua da molti giorni. Nelle immagini si vedono dei bimbi che guardano dentro la telecamera con occhi grandi, ricolmi di terrore. Il video è stato pubblicato dal giornalista greco Yorgos Christidis, che scrive per The Spiegel, e si conclude con parole agghiaccianti della stessa donna. Ho dato da bere a mia figlia di 6 mesi l'acqua del fiume e tutti stiamo mangiando le foglie degli alberi e la terra. Ignoro come si sia conclusa questa storia. L'amico che mi ha inoltrato il video sostiene che siano stati tutti riportati indietro in Turchia e chiusi in un campo. Sul profilo Twitter del giornalista si legge che la polizia greca avrebbe fatto un sopralluogo senza trovare nessuno. Condizione curiosa, vista la presenza dell'esercito. Non una sorpresa in ogni caso. Quando giungeremo da quelle parti, con il racconto capirete la portata della guerra che si combatte lungo quel fiume che separa Grecia e Turchia. Quelle immagini, però, nella primavera inoltrata del 2022, cozzano nuovamente contro la retorica dell'Europa buona che accoglie i milioni di ucraini con le nostre classi dirigenti che si compiacciono di numeri sempre più gonfi, milioni di euro in aiuti che diventano miliardi, mentre quei 94 siriani rischiano di essere rispediti al loro paese dove li attende la corte marziale. Qual è il muro che separa i siriani dagli ucraini? Più entrano i biondi con gli occhi azzurri, cristiani, meno lo fanno gli scuri con gli occhi neri e i capelli ricci. Musulmani. L'amico che mi manda il video si lascia andare ad amari commenti. Perché gli ucraini sì e noi no? Perché 94 esseri umani devono bere fango e mangiare foglie mentre milioni sono accolti come fratelli e figli? Domande che scoprirò in seguito. In Europa si pongono in molti, ma che non trovano risposte. Siamo in tanti a non essere ciechi, ma non abbiamo la forza e le nostre voci sono silenziate. Quelli che per alcune settimane sono stati isolati i messaggi scandalizzati, diventano nel mio telefono una valanga di indignazione, gelosia e rabbia.
Figlio, come coglio di garofo, ne c'è coglio di garofo. E c'è coglio di garofo, ne c'è coglio di garofo. E c'è coglio.